E allora eccoci qui in voce, siete sempre all'ascolto di Silenzio Assordante sugli 87,9 in modulazione di frequenza e come insomma avevamo preannunciato abbiamo in collegamento una compagna di Torino. Intanto vediamo se il collegamento è ben stabilito.
Sì, vi sento molto bene.
Perfetto, noi ti sentiamo perfettamente. Allora intanto grazie per la partecipazione e quindi io ti cederei subito la parola. L'intenzione era di fare una ricognizione su quanto è avvenuto e sta avvenendo nel CPR di Corso Brunelleschi, quindi ti cedo la parola, magari iniziamo proprio dalle notizie più fresche, se per te va bene.
Sì, allora innanzitutto ciao a tutte, ciao a tutti. Per quanto riguarda il CPR di Torino in Corso Brunelleschi, le ultime notizie sono quelle degli scorsi giorni, però farei un piccolo preambolo rispetto a quello che è successo intorno al 25 e il 26 di novembre, in quanto lì abbiamo finalmente capito come veniva più o meno gestita la logistica degli spazi interni al CPR, nel senso che abbiamo finalmente avuto dei contatti con dentro che mancavano da un po' ed erano frammentati, quindi le notizie erano difficili da riassemblare, e abbiamo capito che l'area a seguito di questa epidemia legata alla diffusione del Covid-19, le aree hanno in parte cambiato la loro funzione. Ad esempio l'area viola è un'area di transito che serve appunto a recludere le persone prima che venga effettuato il tampone. Ci sono state delle notizie rispetto al 26, in quanto c'è stata una deportazione di 27 ragazzi tunisini che hanno provato in parte, alcuni di loro, una decina di loro, a rifiutarsi di farsi fare il tampone, perché hanno capito che senza il tampone non potevano deportarli, quindi si sono opposti al tampone e sono riusciti a non essere deportati. Questo la sera del 26. La voce si è un po' sparsa e da quei giorni lì sembra che appunto le guardie abbiano iniziato a provocare ancora di più i reclusi per ottenere una loro reazione e quindi avere il motivo ufficiale per arrestarli. Sappiamo bene che questa continua staffetta fra il carcere e il CPR è molto funzionale al fare in modo che i reclusi restino più tempo poi all'interno del CPR e che la loro detenzione all'interno dei circuiti amministrativi sia prolungata. Un'altra notizia che abbiamo, questa un po' più recente, relativa a delle deportazioni sempre, è che è arrivata inizialmente da Lance e da Sky TG24 che parlano di proteste partite dal cibo maleodorante, scaduto. Queste anche sono notizie che abbiamo da anni e che non ci stupiscono. Le proteste sembrano essere poi state confermate appunto dai ragazzi dentro, specialmente dai ragazzi dell'area verde. Sembra che la notte del 30 novembre siano, dopo proteste di varie settimane, infatti quando abbiamo sentito un ragazzo che è riuscito appunto a mettersi in contatto con noi, ha raccontato che erano già settimane che veniva lanciato del cibo nel momento in cui, verso gli operatori, questi appunto Charlie, nel momento in cui veniva loro consegnato il vitto. Quindi i ragazzi praticamente, avendo effettuato questa protesta per una decina di giorni, erano quasi malnutriti, nel senso che si nutrivano semplicemente a latte e biscotti e hanno rifiutato il cibo per una decina di giorni. Nel momento in cui nell'area verde hanno bruciato tutte le stanze, l'unica stanza che era restata disponibile appunto per dormire è stata quella della mensa, non coinvolta dalle rivolte, dalle proteste, dal fuoco. E quindi le stesse guardie, il dirigente del CPR ha consigliato ai ragazzi di dormire all'interno della mensa. Ciò ovviamente è stato abbastanza impossibile, perché parliamo di circa 30 reclusi a dormire in una stanzetta che è molto piccola. Quindi questo ha fatto partire ulteriori proteste nella notte di sabato. l'area verde è stata completamente devastata e in seguito chiusa. Infatti al giorno attualmente sulle 6 aree disponibili nel CPR di Corso Brunelleschi ne sono in funzione 5, in quanto l'area verde è stata chiusa. Altre novità sono quelle che abbiamo un po' raccolto rispetto alle deportazioni. Sappiamo che ci sono due deportazioni a settimana che avvengono il mercoledì notte e la domenica notte. Sono delle deportazioni che riguardano per lo più ragazzi di origine tunisina, e questo accade perché, come sappiamo, da quest'estate, quindi dal decreto Lamorgese, che ha regolamentato e modificato i patti bilaterali con la Tunisia, magari questo argomento lo tratteremo dopo, sono molti di più i ragazzi tunisini che vengono deportati sia da Torino che da Milano, da via Corelli. E, fondamentalmente queste sono le ultime novità.
Bene.
Nel senso che
questo un po' sulla questione un po' deportazioni ci torniamo magari un attimo, perché ovviamente è una questione molto importante. Per rimanere e diciamo concludere anche un po' il tema rispetto al funzionamento interno, a come avviene, come hai premesso, i contatti nell'ultimo periodo medio-lungo sono stati molto complicati, questo dovuto al fatto che il cellulare a quanto pare ormai sia una prassi un po' dappertutto, che non glielo fanno più tenere, non fanno più tenere il cellulare alle persone recluse. Quindi come avvengono le comunicazioni, come vi state muovendo in questo senso?
E le comunicazioni sono abbastanza, appunto, come abbiamo già detto, difficili, nel senso che effettivamente non è regolamentata questo divieto rispetto ai telefoni cellulari, non c'è nulla di ufficiale se non nulla di ufficiale a livello nazionale se non delle quasi veline che escono dalla questura, e leggendo dei documenti, facendo un po' di ricerca ultimamente, abbiamo scoperto che ci sono degli accordi fra prefettura, questura ed ente gestore che appunto regolamentano all'interno della regione l'uso o meno dei telefoni cellulari per i reclusi della detenzione amministrativa. Okay. Quindi appunto sappiamo che non è possibile per loro avere un cellulare, allo stesso modo sono state attivate delle cabine all'interno delle aree che però solitamente sono sempre staccate, cioè la maggior parte di queste cabine, parliamo di 6 cabine per 6 aree, sarà in funzione ad oggi credo semplicemente soltanto quella dell'area blu. E, sono cabine con cui appunto i reclusi hanno una carta prepagata data dall'ente gestore con cui possono contattare i familiari, però è molto difficile appunto che poi siano effettivamente in funzione. Ci sono dei telefoni dentro che appunto i reclusi sono riusciti a nascondere da quando hanno capito che stavano iniziando a vietare l'uso dei telefoni, e però anche per quanto riguarda questo per quanto riguarda il divieto è molto più difficile adesso avere dei contatti con dentro, perché appunto anche loro sono sottoposti a continue pressioni, subiscono continuamente delle perquisizioni a sorpresa all'interno delle aree, e tutto questo ha reso sicuramente più difficile la comunicazione fra l'interno e l'esterno. Sono stati vietati i colloqui come per il carcere, e quindi anche dai familiari che conoscevamo, cioè che conosciamo, che appunto gente del quartiere, ogni tanto riesce a darci delle notizie andando a trovare i familiari, anche questo tassello di questo mosaico è venuto a mancare in questo periodo qui.
Quindi diciamo che la comunicazione con l'esterno è praticamente tagliata da tutti i punti di vista, cioè hanno cercato proprio di eliminarla definitivamente o quasi, ecco, questo è
sì,
quello che ne
sicuramente
viene.
All'interno degli anni della storia della città di Torino è stato sempre molto forte il legame fra dentro e fuori le mura del CPR. Certo. E sicuramente chi indaga su questo lo sa bene ed è stato cioè, sicuramente molto importante per loro, una buona mossa, diciamo, quella di eliminare i telefoni cellulari dall'interno del centro.
Assolutamente, insomma, questa è una notizia piuttosto importante. E sempre per restare un po' a quanto avviene dentro, ovviamente, insomma, sono anni che parliamo di un'assistenza sanitaria all'interno della detenzione amministrativa, dei CPR in particolare, totalmente assente e veramente così, diciamo così, evanescente. E su questo ci sono delle info recenti, cioè qua viene detto qualcosa? Poi ovviamente faccio questa domanda per ovvie ragioni, per appunto, tu prima parlavi di tamponi, i ragazzi si sono rifiutati di farsi fare il tampone perché hanno capito, insomma, che era un modo per resistere alla deportazione. Cioè qua, come si sta gestendo tutto questo momento particolare ormai che dura da tanto tempo?
Per quanto riguarda la situazione sanitaria dentro, è ovviamente uno schifo, senza utilizzare delle perifrasi per descriverla. Non c'è nessuna visita sanitaria prima dell'ingresso all'interno delle aree nel CPR, non c'è nessuna misurazione della temperatura, anche per salvaguardare un attimo gli ex reclusi che sono all'interno, non c'è assolutamente, l'ospedaletto non viene... facendo un piccolo passo indietro, l'ospedaletto è quell'area in cui appunto dovrebbero essere ricoverati i reclusi, non ha assolutamente più quella funzione, anzi ci sono appunto dentro delle celle lisce e svolge una funzione di isolamento, semplicemente. Non c'è appunto nessuna visita, tant'è che abbiamo in questo momento dei contatti con dei reclusi che ci raccontano di alcuni loro amici all'interno che soffrono di epilessia o di ulcere, quindi hanno delle patologie gravi specifiche che non sono state né tantomeno diagnosticate dai medici del CPR, né vengono minimamente curate, anzi sappiamo di medici messi sotto pressione per falsificare delle visite mediche, i risultati di visite mediche per poter affermare che appunto le persone che devono essere deportate non hanno alcun problema, non hanno alcuna patologia e quindi sono è possibile deportarle, non hanno alcuno, cioè le loro patologie non sono un ostacolo alla deportazione. Questo avviene da sempre, ma in questo momento nello specifico i tamponi sono praticamente un'ennesima procedura di violenza che accade all'interno di quelle mura, nel senso che se per evitare la deportazione qualcuno all'interno ha capito che il tampone poteva essere rifiutato e quindi loro non avevano la possibilità di deportarsi, questa è stata una cosa che ha funzionato 2 settimane fa, perché già questa settimana le guardie si sono ben organizzate per entrare in tenuta antisommossa nelle aree, prendere i ragazzi che dovevano essere deportati, portarli in uno stanzino e dopo averli picchiati li hanno tenuti fermi uno alla volta in 3, mentre un'altra guardia effettuava il tampone in maniera coatta. Quindi è sicuramente una procedura non di attenzione alla cura e alla questione del contagio, sembra, ma semplicemente uno step che serve per far fluidificare tutto il meccanismo delle deportazioni, perché appunto adesso loro sono costretti a fare tamponi prima di deportare le persone.
Ecco, restiamo un po' su questo tema, perché chiaramente poi sappiamo benissimo che la deportazione poi è come dire, l'obiettivo per cui poi tutti questi posti esistono e continuano a svolgere il loro ruolo all'interno di uno Stato-nazione. Quindi prima parlavi appunto di delle deportazioni mirate, soprattutto con la Tunisia, per dei patti bilaterali che l'Italia ha stabilito con il paese tunisino. Se ci vuoi dire qualcosa su questo, perché poi è molto interessante. Ci parlavi anche di una ritmicità, di una cadenza abbastanza serrata, no, nel ritmo delle deportazioni. Quindi
quello che noi sappiamo, che appunto è stato anche affermato dalla stessa Lamorgese Di Maio quando ad agosto sono andati in Tunisia con interpreti e traduttori europei alla loro corte per appunto stabilire queste modifiche a questi patti bilaterali con questo paese. Sono praticamente di ritmi di 120 rimpatri a settimana, 120 persone rimpatriate ogni settimana, e sono praticamente stati stanziati, se non sbaglio, 11 milioni di euro per questi, definiamolo questo sforzo in più sulla gestione delle migrazioni attraverso, dalla Tunisia verso l'Italia. E allo stesso modo c'è quindi una manutenzione di questo sistema di deportazioni molto serrata, nel senso che leggevamo ultimamente che probabilmente ci sono molte più deportazioni di quelle che vengono registrate, e ciò è completamente illegale. Abbiamo notizia di ragazzi che stanno all'interno del CPR torinese soltanto 3-4 giorni, quindi persone che arrivano a Torino già identificate, trasportate direttamente dalle navi quarantena che sono a largo delle coste della Calabria e della Sicilia, e arrivano direttamente a Torino, stanno nelle aree del CPR di Torino 3-4 giorni per poi essere deportati a Corelli, a Milano quindi, e poi far partire la deportazione direttamente da Milano. Sono cambiati i tempi di permanenza all'interno del CPR, nel senso che già dal 22 di ottobre, se non sbaglio, i giorni all'interno del CPR non sono più 180 ma 90, e questo fa parte comunque delle modifiche che sono state scritte, decise quest'estate e poi attuate in quest'autunno. In realtà i tempi di permanenza sono già stati, è cambiata la gestione del CPR torinese, perché appunto i tempi di permanenza all'interno sono sempre più brevi. Non riusciamo di preciso a capire rispetto alle deportazioni il transito delle persone, quindi le direzioni esatte quali siano, perché poi dopo spesso si perdono i contatti usciti fuori dal CPR torinese, quindi riusciamo più o meno attraverso anche l'ausilio delle conoscenze dei compagni nelle altre città, proviamo a capire un po' quale sia la loro gestione delle deportazioni, però non abbiamo certezza rispetto a questo. Sappiamo che più o meno da Torino partono fra le 10 e le 30 persone due volte a settimana, e che poco tempo dopo, parliamo tipo di 30-40 minuti dopo che i ragazzi sono stati portati via dal CPR di Torino, i loro posti all'interno della struttura vengono celermente rimpiazzati da più o meno lo stesso numero di ragazzi, e in questo periodo parliamo nello specifico di ragazzi di nazionalità tunisina. Per questo mi rifacevo ai patti bilaterali che hanno cambiato la regolamentazione fra l'Italia e la Tunisia.
No, assolutamente, giustissimo, perché poi diciamo è proprio attraverso questi patti poi che diciamo poi nella pratica vengono prese le decisioni più importanti poi sulla pelle delle persone. Se ho capito bene, quindi il CPR di Torino sta funzionando principalmente per questo in questo periodo, perché la maggior parte delle persone che vengono recluse lì sono di provenienza tunisina, e poi per quanto riguarda la deportazione invece si sta utilizzando il nuovamente aperto CPR di Milano per poi effettuare la deportazione vera e propria, se ho più o meno ben capito,
sì,
perché anche con i compagni,
quello che abbiamo immaginato noi,
sì, anche con i così cerchiamo insomma per quanto riusciamo a mettere insieme i pezzetti,
esatto, sì,
del puzzle, perché effettivamente poi anche sentendo i compagni, le compagne di Milano proprio prima e a ridosso della riapertura, sì, un po' si ipotizzava, no, questo ruolo così così, tipo un polo logistico proprio per la deportazione lì a Milano, vista anche, diciamo, il suo posizionamento, la vicinanza con gli aeroporti, cosa che insomma anche qui il CPR di Roma ha, e quindi insomma anche la funzione strategica di dove sono posizionati questi luoghi e a che cosa servono nello specifico. E quindi insomma mi sembra questa una questione abbastanza importante, perché poi appunto riusciamo un po' a capire qual è la portata di queste deportazioni, che numericamente mi sembra, cioè, sono tantissime persone, se parliamo di un centinaio di persone a settimana, sì. Poi tra l'altro con un rimpiazzo, come dicevi tu, no? Molto
immediato,
molto veloce, vuol dire quindi insomma si sta lavorando moltissimo in questa direzione.
Sì, i ragazzi ci raccontano appunto di, nello specifico per descrivere una deportazione che è stata quella di mercoledì, quindi due giorni fa, di due pullman che arrivano all'interno del CPR verso le 3:30, accompagnati da due defender della polizia e una macchina di borghesi appunto per aprire la strada, e che portano via i ragazzi. Sono stati deportati 40 ragazzi questo mercoledì, e 45 minuti dopo ci sono stati dei nuovi ingressi, portati appunto nell'area viola, che è l'area di transito e smistamento, per poi dopo accompagnare i reclusi nelle altre aree. E i ragazzi che arrivavano da Siracusa, da una nave quarantena tenuta al largo di Siracusa, nel porto di Augusta, ormeggiata nel porto, perché certo, appunto le navi quarantena sono attraccate nel porto.
Sì, sì. Senti, ma queste deportazioni quindi avvengono in massa, e quindi con dei voli ad hoc fatti proprio per la deportazione, ma cioè più o meno da quanto
si con dei charter che sono affittati dallo Stato, da aziende private, compagnie aeree private.
Certo.
Ha un costo, immagino, altissimo. Beh, tra l'altro.
Sì, sì. Vabbè, comunque insomma mi sembra che i soldi per questo li si
non
trovano sempre,
mai.
Insomma, ci sono sempre in abbondanza. E senti, invece, per così, per andare verso la conclusione, poi tu quando devi scappare dimmelo, non ti preoccupare, so che hai insomma giustamente a un certo punto hai da fare, ma ti volevo chiedere un po', per chiudere, su un po' le iniziative di lotta, cosa stava avvenendo in città, come vi state un po' organizzando, visto appunto ovviamente che la situazione è appunto particolare, poi il Piemonte insomma è stata zona rossa, se non sbaglio lo è ancora adesso, forse è cambiata da poco.
Adesso per andare incontro alle vacanze di Natale Cirio si sta decidendo di cambiare colore, perfetto. Quindi automaticamente siamo passati alla zona arancione, verso le vacanze di Natale, come tutta Italia saremo zona gialla per consentire.
Perfetto. Ti chiedo scusa, guarda, io a un certo punto con i colori ho smesso di
perciò
non ce la posso fare.
Bene, infatti. E quindi effettivamente noi, soprattutto per questa situazione sanitaria indecente all'interno, che appunto con questa epidemia Covid si è aggravata notevolmente, avevamo deciso di provare a fare delle pressioni rispetto a i responsabili, quindi sia all'assessorato della sanità piemontese, sia al garante dei detenuti, ma essendo che sono tutti smart working è praticamente impossibile pensare di fare delle iniziative davanti a dei posti, anche se siano esse simboliche o meno. Quindi quello che abbiamo pensato di fare come assemblea contro i CPR è stato lanciare un mail call bombing mercoledì per appunto provare a intasare quantomeno i centralini e recare fastidio, però in realtà è anche difficile fare una stima di quanto l'iniziativa abbia funzionato, perché effettivamente essendo certo completamente nell'etere è un po'
come quasi tutto ormai
eterea, di questi ed è difficile riuscire ad avere una misura di questa cosa. Abbiamo fatto vari volantinaggi di sensibilizzazione, ce n'è anche uno in programma per domani mattina, e ci sono stati presidi davanti al CPR e i reclusi dentro hanno risposto in maniera super energica, e anche i saluti spesso sono più rumorosi quasi loro dentro di noi fuori. In questo periodo si percepisce tanto il fatto che sono arrabbiati. E una delle iniziative che appunto stiamo immaginando è una più o meno una chiamata per un attimo concretizzare questa questione di fare del pressing sulle sulle responsabilità sanitarie di quello che sta accadendo dentro, però è un po' in fase di costruzione. Al momento stiamo continuando a fare dei saluti ed è un po' ferma qui la situazione, nel senso che stiamo cercando di capire anche con i compagni e le compagne di Milano, ci stiamo concentrando molto su questa questione di cercare di capire come effettivamente avvengono le deportazioni, nel senso di immaginarci, cioè, e non solo immaginarci, ma riuscire a tracciare il percorso che appunto a queste persone sono costrette a fare tra una città e un'altra, per capire anche come costruire dei momenti di lotta che possano essere un po' più significativi, che non solo simbolici, appunto.
Certo, certo.
E... però è tutto molto difficile, immagino, in questo periodo.
No, ma immagino, insomma, è difficile un po' ovunque. Poi immagino che lì, vista la situazione, è ancora di più, ma è difficile purtroppo proprio anche confrontarsi a volte tra compagni e compagne, visto, insomma, diciamo, a prescindere anche al netto degli impedimenti che uno può anche, come dire, o fregarsene o quantomeno, diciamo, agire responsabilmente, ma senza stare dietro a divieti e cose, diciamo, che hanno ben poco a che fare con la tutela della salute. Fatto sta che, insomma, per tutti e tutte è un periodo in cui tutti siamo purtroppo persi dietro le nostre difficili vite quotidiane o con tante altre cose, per cui i momenti di organizzazione, ecco, vanno, a maggior ragione in questo video, vanno strappate proprio con le unghie e con i denti, per poi, insomma, continuare a rimanere un po' sul pezzo su tante questioni che abbiamo portato avanti per tanti tanti anni. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, se no io ti...
No, direi che è questo qui più o meno quello che avevo da dirti. Perfetto, da dirvi.
Perfetto, io ti ringrazio davvero tanto, è stata molto puntuale e precisa come sempre, e niente, speriamo, insomma, sicuramente ci risentiremo presto, ci aggiorneremo presto, se ci sono, insomma, altre questioni urgenti sicuramente vi ricontatteremo, va bene?
Grazie a voi per lo spazio e un bacio, un saluto a tutti e tutte.
Dai, speriamo di vederci presto soprattutto. Ciao.
Ciao. Ciao.